Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi. E buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Famous Monster. Oggi puntata speciale, se avete letto qualcosina sui social, perché abbiamo un ospite, beh, di tutto rispetto oggi, perché parleremo di un argomento molto molto importante che abbiamo già toccato, cioè quello del conflitto tra Armenia e Azerbaijan nella Repubblica di Artsakh, meglio conosciuta come Nagorno-Karabakh. E io introduco già il mio ospite, che poi presenterò meglio dopo, che è il nostro Claudio Locatelli, giornalista freelance, che è giusto freelance, posso dire così, che proprio è tornato da pochissimo dall'Armenia. Noi intanto vi ricordo che ci potete ascoltare su Radio Sherwood e Gemini Network, quindi www.sherwood.it e gemininetwork.it, e seguirci anche sulle pagine social che sono Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti, che trovate sia su Facebook che su Instagram, mentre invece su Facebook trovate il nostro Famous Monster Rock a 360 gradi. Mettete un bel mi piace se ancora non l'avete fatto. Allora, diciamo, puntata in cui parleremo di un argomento che non è propriamente musicale, ma che comunque ci ha toccato da vicino lo stesso, perché l'abbiamo, come dire, introdotto proprio nel periodo di uscita dei due nuovi singoli di System of a Down. Intanto, se andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, poi entriamo subito con il nostro ospite. Questi sono i Backyard Babies con 44 Undead.
Low life,
E questi erano i Backyard Babies con 44 Undead. Allora, dicevamo che oggi affronteremo un argomento un pochettino che esula dalla musica, cioè siamo arrivati diciamo in maniera traversa e abbiamo come ospite oggi in studio, ho il piacere, perché oltre a essere un giornalista che ci parlerà appunto di una zona di guerra, perché lui ha tantissima esperienza proprio in questo campo, proprio nelle zone di guerra, è anche un grandissimo amico, quindi ho il piacere di presentarvi il nostro Claudio Locatelli, che è tornato proprio il 5 di dicembre dall'Armenia, dal territorio del Nagorno-Karabakh, dopo 40 giorni a testimoniare quello che stava succedendo, tra l'altro lavoro preziosissimo perché qua in Italia non ne ha proprio parlato nessuno. Allora, Claudio, io voglio lasciare proprio la parola a te per spiegarci un pochettino cosa sono stati questi 40 giorni, qual è la situazione lì e perché, cosa ti ha spinto assolutamente ad andare in Artsakh.
Beh, buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a tutte quelle che ci stanno ascoltando. È un piacere essere ai vostri microfoni oggi. Perché dovreste ascoltarci oggi? Dovreste ascoltarci oggi, anzi è il momento di farlo, perché Russia, Turchia, Italia e il gas a zero che l'Italia fa arrivare attraverso la Puglia sono qualcosa che ci riguarda e riguarda il mondo in cui viviamo. Quindi questo non è un tema isolato nel Caucaso, ma il Caucaso rappresenta le connessioni internazionali per cui capire la geopolitica del mondo in cui viviamo. Cosa sta succedendo? Beh, io partirei con quello che sta accadendo adesso.
Sì, iniziamo con le news proprio del momento.
Assolutamente.
Vai.
In questo esatto momento, mentre stiamo parlando qui ai vostri microfoni, in piazza a Yerevan migliaia di persone stanno bloccando le autostrade e i centri nevralgici del paese. Perché? Perché la guerra, i suoi risvolti, il cessate il fuoco, di cui fra poco parleremo e vi spiegheremo cause e origini, in modo che voi sappiate cosa è successo, abbiate idea di quello anche che succederà. Oggi, esattamente in queste ore, mentre stiamo parlando, i manifestanti, i cittadini armeni, stanno accampando nelle varie aree centrali della città e nelle autostrade. Perché? Cosa chiedono? Chiedono le dimissioni di Pashinyan. Chi è Pashinyan? È il primo ministro dell'Armenia che ha guidato questa guerra dal lato armeno contro Baku, contro l'Azerbaigian, e l'attacco che è avvenuto da settembre in avanti. Ma facciamo un passo indietro.
Vai.
Per far capire a tutti quelli che ci stanno ascoltando dove siamo. Siamo nel Caucaso, quindi guardate la Turchia, andate un attimino a destra, andate ad oriente e troverete il Caucaso. Sotto la Russia abbiamo Georgia, Armenia e Azerbaigian. Ancora più sotto abbiamo l'Iran. Se guardate la mappa che è stata caricata da Radio Sherwood nel post di questo podcast, potete subito capire di cosa stiamo parlando. Io sono stato insieme al mio cameraman Andrea Filigheddu per 40 giorni tra guerra, cessate il fuoco e le aree di conflitto successive, perché la parte più grossa in realtà è venuta paradossalmente dopo la guerra. Cosa succede? L'Armenia è un partner militare della Russia. È un paese cristiano, anzi è il primo paese cristiano della storia, ancora prima dell'Impero Romano, all'inizio del 300 dopo Cristo. Questo paese sembrerebbe naturalmente connesso all'Italia, giusto? Questo è quello che ci sembra a noi. Eppure, qualche settimana fa, una delegazione trasversale di parlamentari italiani si è recata a Baku per ringraziare il governo azero, per condannare i presunti attacchi armeni in territorio azero. E ricordiamo che si è trattato di una guerra, quindi ovvio che c'erano attacchi da entrambi i lati. Ma tutto questo è molto sospetto. Cosa ci fa una delegazione italiana, partiamo da questo, in Azerbaigian, un paese dichiaratamente islamico e tra l'altro che ha fortissime frange anche islamiste, distinguiamo subito. Frange islamiste sono più simili a ISIS che all'Islam.
Degli jihadisti, insomma.
Assolutamente,
così.
Assolutamente.
E poi dopo parleremo anche di questo discorso qua degli jihadisti. Scusa l'interruzione.
Nessun problema. Cosa succede? Succede che l'Italia ha un gasdotto che tra l'altro è entrato in funzione, pensate un po', esattamente nelle settimane in cui noi eravamo in Armenia. Questo gasdotto passa dall'Azerbaigian, attraverso la Georgia, la Turchia, sale in Grecia, Albania ed entra in Puglia. Viene chiamato TAP, abitualmente.
Che comunque no, gli ascoltatori di Radio Sherwood sicuramente conoscono, perché tutte le battaglie contro proprio questo gasdotto noi le abbiamo seguite tanto negli ultimi anni, anche attraverso la questione del Climate Camp, del Venice Climate Camp e così via.
Capite quindi che il gas a zero per l'Italia viene considerato in maniera fondamentale. E nonostante l'Armenia sia un paese cristiano, sembra che la famosa Italia cristiana in qualche modo abbandoni completamente i suoi fratelli e le sorelle quando più gli fa comodo. Cosa è successo? La guerra inizia con, in realtà, un evento premeditato, turco. Senza l'appoggio di Ankara questa guerra non sarebbe mai iniziata, questo ormai è un dato di fatto. Citerei subito un reportage del Guardian, principale quotidiano britannico, che ha dimostrato che sul campo, dal lato azero, c'erano jihadisti portati dalla Turchia, dalla Siria all'Azerbaigian. Cioè, la Turchia ha preso fisicamente nelle aree di controllo in Siria dei jihadisti e li ha spostati fino nel fronte contro l'Armenia ad Artsakh. Cos'è Artsakh? Artsakh è una repubblica indipendente armena, non riconosciuta da nessuno, è giusto dirlo questo, ma che esiste di fatto. Ho più volte ricordato che quando siamo nati, prima che ci dessero un nome, prima ancora che ci riconoscessero con quel nome, esistevamo. Non è quindi la riconoscenza internazionale che sta di fatto l'esistenza di qualcosa. Artsakh esiste, è una repubblica che si trova su delle montagne, che è appunto di Nagorno-Karabakh, confinante con Azerbaigian e Armenia. Sono cittadini comunque di etnia armena. Questa repubblica ha combattuto una strana battaglia insieme all'Armenia contro l'Azerbaigian. Questa battaglia, questa guerra è stata un disastro su tutti i fronti ed ecco perché in queste ore gli scontri a Yerevan contro il primo ministro armeno.
Ecco, guarda Claudio, della guerra, di quello che è successo nella guerra ne parlerei un attimo dopo il brano. Allora io manderei proprio il brano che insomma ci ha portato anche noi qua a Famous Monster a parlare di questo argomento, cioè quello fatto uscire dai System of a Down proprio in appoggio alla causa armena durante questa guerra. Siamo andati ad ascoltare quindi Protect the Land.
Would you stay and take command? Would you stay with God?
E questo era nel System of a Down con Protect the Land, brano che con la vendita ha supportato proprio la causa armena in questa, durante questa guerra, e nel video tra l'altro si possono vedere tante di quelle cose che tu, Claudio, hai visto proprio dal vivo invece. Quindi spiegaci un po' cos'è che è successo e qual è stata un pochettino anche la tua esperienza in questi 40 giorni in Artsakh.
Quando abbiamo deciso di prendere quel volo e atterrare in Armenia per poi entrare in Artsakh, sapevamo che l'attenzione non era altissima nel mondo, e proprio per questo, con giornalista, qualcuno che cerca di raccontare quello che accade, dovrebbe raccontare quello che è accaduto là. In realtà le vicende sono collegate a tutto il mondo. Io partirei da quello che abbiamo visto da Shushi. Questo nome, che per molti sembra il piatto giapponese, in realtà è una città strategica fondamentale che ha visto i più violenti scontri. Noi eravamo letteralmente davanti a Stepanakert. Stepanakert è una città considerata la capitale di Artsakh, della Repubblica Armena di Artsakh, e Shushi è letteralmente davanti. Questa città perché è fondamentale? Perché quando siamo arrivati lì, dopo il cessate il fuoco, nell'area di conflitto e di tensione, dove i russi hanno instaurato un checkpoint militare, abbiamo trovato la città totalmente sotto il controllo a zero. Un'unica strada che collega la capitale Stepanakert, se guardate sulla mappa, fino all'Armenia, controllata dai russi, e da lì possono passare gli armeni. Ma tutto questo, fino a 3 mesi fa, era Artsakh, era Armenia.
E tu questa cosa qui l'avevi anche, io mi ricordo, ho visto proprio una diretta che tu avevi fatto, proprio in cui raccontavi questi momenti drammatici dei profughi che scappavano dalla capitale.
Assolutamente, noi siamo stati evacuati, abbiamo aiutato dei profughi a evacuare insieme a noi tra il 7 e l'8 novembre, quando i più violenti scontri stavano letteralmente raggiungendo la capitale e quindi oltre a Shushi stavano avanzando fino alla capitale. Siamo stati evacuati di fretta e furia perché non era più sicuro rimanere lì, le bombe stavano cadendo di fatto davanti a noi lungo tutta la notte. Potete trovarlo direttamente sulla mia pagina pubblica, dove cerchiamo di dare in anteprima o spesso in esclusiva le immagini.
Ecco, se vuoi ricordare anche il contatto della tua pagina, Claudio.
Beh, possiamo ricordarlo tranquillamente alla fine, senza
bene,
problemi.
Perfetto.
E comunque lo potete trovare da questo podcast, c'è sicuramente il link.
Sì, esattamente.
E lì potete trovare queste immagini di cui parlava appunto Gianluca, che sono le immagini di Shushi dell'avanzata, ma anche la notte delle bombe. Cosa succede? A Shushi cosa abbiamo visto? Fermiamoci un secondo.
Ecco, io proprio volevo farti una domanda specifica perché seguendo le tue dirette è stata una cosa che mi ha fatto veramente molta impressione, che è stata quella degli abitanti della città che si erano magari costruiti la casa con le loro mani da poco tempo e hanno detto: io questa casa la brucio piuttosto che lasciarla agli azeri. E a me questa cosa qui ha fatto veramente tanta impressione. Quindi raccontaci anche quella che è stata da questo punto di vista, anche come è stata vissuta questa migrazione, questa diaspora di profughi dalla loro terra.
Ecco. Diaspora è la parola giusta.
Esatto.
Beh, sapete che gli armeni hanno già avuto una diaspora. Questa non è paragonabile a quella diaspora, ma sicuramente è stata una fuga di massa. Ricordiamo a chi ci ascolta cosa significa diventare profugo. Io sono stato circondato per settimane di punto in bianco da persone che da cittadini sono diventati profughi. E proprio a Shushi ha avuto uno dei numeri più alti di profughi, ma in realtà tutta l'area. A Shushi, dicevamo, si sono trovate le bandiere turche. Ma per parlare di quello che mi hai appena chiesto, basta fare un passo avanti e un passo indietro. Un passo indietro: durante la guerra, su 150.000 abitanti di Artsakh, 130.000 sono diventati profughi. E un passo avanti perché ora, dopo il cessato il fuoco, tutte le aree occupate dall'Azerbaigian rimangono sotto il controllo azero, un accordo fatto con la Russia, e le aree che non erano state occupate dall'Azerbaigian, che sono tre regioni, dove si trovano proprio le case di cui stavi parlando, che si chiamano Lachin, Khalbajar e l'area di Agdam, queste tre regioni che vedete sulla mappa, queste tre regioni sono state cedute dall'accordo tra l'Armenia, la Russia e l'Azerbaigian, conseguentemente alla guerra. Quindi immaginate, di punto in bianco, che la Toscana o il Friuli Venezia Giulia venissero ceduti a uno stato estero con cui siete stati in guerra fino a un minuto prima. E da mezzanotte, perché questo è quello che è successo, lungo 2 settimane che noi abbiamo seguito in tutto e per tutto, alla mezzanotte di un determinato giorno, il 25 prima, poi l'1, in queste giornate sono state cedute le intere regioni. Cittadini cosa ci hanno detto? Se non posso dare la casa che ho costruito con le mie mani a mio figlio, la brucio.
Meglio che non l'abbia nessuno.
Questo è quello che abbiamo visto. Capite la drammaticità? Quello che io ho chiamato più volte un trauma collettivo. Un trauma collettivo che è quasi più grosso della guerra per certi versi, perché in un momento di cessate il fuoco, compra una tensione dilagante, i cittadini si sentono completamente abbandonati. Sia la sconfitta che pesa, ma sia dal proprio governo. Questa è la percezione che abbiamo avuto in più e più occasioni. Ricordo che sono migliaia i morti che ci sono stati in questo conflitto. Diverso è pensare di aver perso parenti, amici, in una guerra per difendere qualcosa che è arrivata alla vittoria. Diverso è sapere che oltre alla sconfitta si sono perse intere regioni che non erano neanche state conquistate durante questa guerra. Questo è quello che sta accadendo. Perché dobbiamo interessarcene? Questo è quello che accade lì. Eppure la bandiera turca, facciamo un passo a quello che stavano dicendo. Perché c'è la bandiera turca? Perché?
Allora, qui ti interrompo di nuovo, manderai un altro brano e poi arriverai proprio su questo punto che secondo me è un punto veramente molto importante che soprattutto, diciamolo, qua in Italia non è stato minimamente toccato se non proprio dal nostro ospite Claudio. Allora andiamo ad ascoltarci i nuovi System of a Down con sempre un altro brano sull'Arsac che è Genocidal Humanoids. E questo era nel System of a Down con Genocidal Humanoids e ritorniamo con il nostro Claudio che stava iniziando un argomento che sinceramente a me interessa molto e quindi arriviamo a alla questione della Turchia, perché hai detto proprio che a Sushi c'erano proprio le bandiere turche.
Perché la Turchia? Perché la Turchia è un progetto che ormai è chiaro dalla Siria in avanti, dalla Libia, dalla Somalia e in realtà di recente anche dal Mozambico, ma questo è un altro argomento ancora, di espansione. Quello che sta cercando di fare Ankara è di rimettere sotto il suo controllo in una forma neocoloniale il vecchio impero ottomano. Quindi l'Azerbaigian è stato definito più volte dai rappresentanti del governo turco, in particolare dal ministro degli esteri, semplicemente turchi in un altro turchi in un altro paese. È stato definito in questo modo l'Azerbaigian. Loro non vedono vedono l'Armenia come semplicemente un problema, un dosso nel mezzo del Caucaso, un elemento che scollega i territori. L'accordo russo per pacificare, per portare alla pace, una cosiddetta pace controversa come è stata dichiarata da più parti, questo cessate il fuoco, in realtà prevede che la Turchia, che confina con un'esclave azzera in territorio armeno, quindi c'è la Turchia. Andate verso destra, quindi verso oriente, trovate il Nakhichivan, esatto, che è un'esclave azzera, l'Armenia e l'Azerbaigian, con le nuove aree di occupazione, con le nuove aree conquistate durante la guerra in Artsakh. L'accordo russo prevede la costruzione di un'autostrada che del Nakhichivan, quindi l'esclave azzera in territorio armeno, collegherà l'Azerbaigian. Immaginate quale livello di tensione si creerà in un'autostrada straniera di un paese che è stato in guerra in un altro territorio. Come se ci fosse un'autostrada tedesca in Italia durante la guerra, nell'Italia liberata, durante la guerra. Cioè, questo è quello che accadrà. Ma chi utilizzerà questa autostrada? Questa autostrada verrà utilizzata dalla Turchia principalmente, che cercherà di far arrivare munizioni, armi, ma anche in generale logistica all'Azerbaigian. Questa guerra è stata una scompagine per l'Armenia, perché l'Azerbaigian ha avuto il supporto di Ankara e le armi israeliane.
Ok, ma tra l'altro tu avevi parlato anche all'inizio di questo intervento, cioè anche di jihadisti turchi. Ecco, io vorrei un attimino fare il punto anche su questa cosa.
Giusti siriani portati dalla Turchia,
esatto,
certo.
Volevo un attimo capire anche questa cosa qui, perché poi c'erano state anche notizie false, come tu mi hai confermato false, anche di un coinvolgimento dello YPG, che poi in realtà era solo propaganda turca in realtà.
Beh, chiaramente no, non c'entra assolutamente niente. Sono due aree territoriali completamente diverse. L'Armenia, i combattenti armeni devono avere passaporto armeno, tant'è che un cittadino americano di origine armena che non aveva il passaporto armeno ha dovuto rinunciare alla cittadinanza americana. Tra l'altro sarà in un documentario di un famoso regista britannico, Emil Gessen, per poter combattere. C'era un olimpico che viveva a Mosca, quindi per poter combattere nell'esercito armeno e Artsakh devi essere armeno, almeno con il passaporto. No, non, ovviamente questa è propaganda che cerca di utilizzare l'Azerbaigian e la Turchia, perché loro invece hanno veramente dimostrato, portato jihadisti dall'area siriana all'area azera in Artsakh. E questo è molto grave. Le usavano come carne da macello, quindi ancora peggio, ma in più usavano di fatto terroristi.
Cioè quelli fondamentalmente, l'ISIS, quelli che fino a poco tempo fa chiamavamo...
Che avevano la maglietta dell'ISIS, esatto. Hanno semplicemente cambiato maglietta, quelli che i combattenti curdi e le curde delle YPG hanno combattuto in Rojava, in Siria, e tuttora si trovano a fronteggiare in uno stato latente di conflitto, perché
tra
anche la Siria...
Di una cosa di cui non se ne parla, che neanche la Siria, che è costantemente sotto attacco dalla Turchia, il Rojava attualmente, e non solo il Rojava ma anche tutto il resto del Kurdistan. Io ti chiedo una domanda, perché io so una cosa che mi hai raccontato, questa cosa qui secondo me è molto interessante, soprattutto è una cosa che quando si parla di guerre viene spesso tralasciata, è quello che è l'archeologia, la storia, insomma anche il tramandare la storia di un popolo attraverso monumenti, attraverso reperti archeologici. E io so che tra l'altro tu hai proprio salvato una parte di questo tesoro, insomma, tesoro culturale, tesoro della memoria di questo popolo. E allora volevo capire un po' da te anche cosa sta succedendo riguardo ai monumenti dell'Artsakh.
Sì, è vero. Noi qua, io e il mio cameraman e un fotogiornalista americano di origine armena, insieme abbiamo deciso di portare in salvo dal rischio di trafugamento e di distruzione, o peggio, che venissero completamente fatte sparire, delle opere che abbiamo trovato in un'area che sarebbe stata ceduta all'Azerbaigian nei giorni successivi e che già era in parte abbandonata, e ancora c'erano delle opere elleniche e dei primi villaggi cristiani. Ci siamo sentiti di interrompere il reportage, credo ci siano valori molto più grandi di un reportage decisamente, e intervenire. Abbiamo cercato con quel poco che potevamo, era una piccola macchina, di portare in salvo questi reperti archeologici fino al centro che in teoria sotto cui questo museo archeologico esiste. E il museo archeologico si trova a Tigranakert, che all'epoca era Artsakh, ora è territorio conquistato dall'Azerbaigian, e faceva capo a Yerevan. In Armenia questa cosa è stata molto sentita dai giornalisti italiani e americani che salvano delle opere d'arte, delle opere archeologiche, scusate, e quindi siamo stati invitati in trasmissione, ma soprattutto è stato riconosciuto come valore di patrimonio umano dal capo archeologo del patrimonio dell'intero stato dell'Armenia. Ahimè, per gli interessi di cui abbiamo parlato prima, in Italia questo è completamente passato in sordina, non è importato praticamente a nessuno. Al di fuori del fatto, perché era fondamentale salvare quei reperti archeologici? Uno, perché il rischio di trafugamento in una zona di conflitto è altissimo. Basta che qualcuno passi di lì in un momento di difficoltà e rischia di far sparire qualcosa che riguarda tutta l'umanità. Ma dall'altro punto di vista è evidente che spesso le truppe azzere si sono macchiate di distruzione. L'intero Nakhichivan, che è stato una fase di conquista del passato della parte dell'Azerbaigian, aveva chiese armene che sono state integralmente distrutte, la stragrande maggioranza. Quindi ad ora, ad oggi, in questo momento, opere italiane, anche moderne, dell'Università di Firenze, sono a Shushi, sotto mano azzera, e non sappiamo che fine faranno. Il presidente Aliyev azzero ha più volte detto che proteggeranno, ma in realtà immagini di soldati azzeri che distruggono monumenti armeni sono già in corso. Quindi la distruzione del patrimonio mondiale e armeno è già in atto da parte delle forze armate azzere, per loro stessa pubblicazione sui social. E questo è molto grave.
Eh sì, perché comunque si va proprio a colpire la memoria di un popolo che poi è quello che dà anche identità alla cultura e al popolo stesso. Allora io manderei il prossimo brano, che tra l'altro è un brano particolare, poi dopo mi spieghi anche perché hai scelto proprio questo brano qui. Intanto noi ce ne andiamo ad ascoltare, questo è Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.
We'll be right back.
E allora questa era Norman Greenbaum con Spirit in the Sky, un brano scelto dal nostro Claudio che ha un significato particolare per lui, perché intanto ne approfitto per ricordarvi i contatti di Claudio Locatelli, che potete seguire su Facebook con la pagina Claudio Locatelli trattino il giornalista combattente. Perché combattente? Perché lui effettivamente è andato veramente a combattere in Siria insieme alle milizie curde che hanno combattuto l'ISIL. E allora, proprio riguardo a questo, mi hai scelto il brano proprio per questo, me l'hai scelto. Allora volevo un attimo chiederti perché hai scelto questo brano, raccontacelo.
Quando mi avete chiesto quale canzone aggiungere a oggi, la prima che mi è venuta in mente è proprio Spirit in the Sky, perché questo è un ricordo molto forte che ho. Quando tornavamo dalle battaglie di Raqqa contro ISIS nella ex capitale dello Stato Islamico, nel Califfato Nero, una mattina, per totale coincidenza, noi combattevamo principalmente di notte, il pick-up che ci caricava insieme a decine di armi ha fatto partire una canzone uscendo dalla città e entrando nelle nostre zone sicure, che era proprio questa, Spirit in the Sky. Io ricordo questa alba, questo pick-up, noi dietro con il Kalashnikov in mano, la macchina saltellante, e che varchiamo questo fiume salendo sopra degli enormi cilindri di cemento che erano stati messi perché il ponte vero era stato bombardato, e tornando in base prima di un ennesimo scontro la notte successiva. Quindi Spirit in the Sky è un bel ricordo,
è un
bel ricordo.
Assolutamente. Allora Claudio, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato e spero di averti qua col nuovo anno, col 2021, per vedere un po' anche la situazione qual è. Guarda, ti chiedo giusto una battuta finale per salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
A tutti quelli e quelle che ci hanno ascoltato, seguite quello che stiamo facendo, perché dopo aver riportato è ora di agire e supportare i profughi di Artsakh e di rendersi conto che una realtà esiste e merita di esistere con dignità. Lanceremo una campagna di sostegno esatti ai profughi di Shushi, perché è la città che è stata più colpita dai violenti scontri e di cui noi ci siamo rapportati di più, proprio per supportarli. Aiuteremo da qua e da là e poi andremo di nuovo direttamente su campo per verificare e supportare mano alla mano piede sulla terra di Armenia e di Artsakh.
Allora Claudio, grazie mille per il tuo contributo, quindi ci rivediamo appena, tra l'altro è stato un grande piacere rivederti perché non ci vedevamo veramente da un sacco di tempo,
anche per me.
Oltre che essere un ottimo giornalista, ripeto, è anche un grandissimo amico, quindi ti ringrazio. Allora, visto che hai detto di combattere per i propri diritti, io ti saluto con questa canzone qua, che invece sono i Beastie Boys con Fight for Your Right.
Yeah. We'll be right back.
E questi erano gli A Perfect Cycle con Judith, brano che va a chiudere questo Don't Stop the Radio di quest'oggi, dopo aver ascoltato il nostro amico Claudio Locatelli, giornalista freelance e ex combattente anche in Siria con le milizie curde dello YPG. Veniamo adesso, siamo un po' di corsa perché la puntata ovviamente l'abbiamo voluto, come dire, dedicare a questo argomento che ci sembrava molto importante, che abbiamo già toccato da un punto di vista musicale con il System of a Down, ma torniamo un pochettino a quelle che sono le nostre rubriche di Famous Monster. Allora andiamo alla rubrica che ci riporta indietro nel tempo, la rubrica Back to, e torniamo indietro nel tempo nel 1965. È un brano che vi avevo già fatto sentire nella scorsa stagione, che è stato molto importante soprattutto per quelle che sono state le rivolte contro la guerra nel le proteste contro la guerra del Vietnam e poi nel 68 americano. Stiamo parlando di un brano di Barry Maguire, la canzone è Hero of Destruction, e la cosa curiosa è che quella canzone venne proprio presa come esempio dai media americani, proprio per dire ai giovani quello che non dovevano fare, quello che non dovevano essere. Una canzone di ribellione, di una canzone di ribellione sociale, di ribellione di una gioventù che non si ritrova più nei valori degli Stati Uniti di quei tempi, soprattutto non si ritrova d'accordo con la guerra in Vietnam, con tutta questa massa, questa folla, questi ragazzi che devono andare a morire come carne da macello in una guerra inutile come quella del Vietnam. E allora, proprio visto che abbiamo parlato di guerra oggi, mi sono sentito di fare, come dire, un nuovo back to su questa canzone che avevamo già ascoltato la scorsa stagione. Allora, Barry Maguire, Eve of Destruction. Thank you. questo era Eve of Destruction di Barry Maguire, un monumento musicale degli anni 60 della lotta, quella che era stata, che era la guerra nel Vietnam. Allora, visto che abbiamo parlato di guerra, mi sono sentito un diritto di mettere, o anche in dovere di mettere, questa canzone. Ma veniamo adesso al momento che porta via questa puntata di Famous Monster. Ricordiamo che andremo in onda ancora oggi, domani e giovedì con uno speciale Natale, poi ci prenderemo un po' di pausa fino a Capodanno e torneremo subito dopo Capodanno. Allora, oggi la puntata arriva al momento Sherwood Archives con una band che, come avrete capito, visto che metto molto molto spesso in questa trasmissione, adoro. Stiamo parlando dei The Hives, band svedese formata nel 1993, con un suono rock, garage rock, garage punk, noise, non so bene come definirlo, ma sicuramente molto molto numeroso, molto molto figo. E il brano di cui parliamo oggi è Two Time in Touch and Broken Bones, singolo che è uscito nel 2005, per la precisione il 4 gennaio del 2005, che è pubblicato dal terzo album in studio della band, che si chiama, tra l'altro io adoro i titoli dei The Hives, cioè sono veramente fantastici, cioè nel senso l'album precedente si chiamava Walk Idiot Walk, quest'album invece da cui è tratto questo singolo del 2005 si chiama Tyrannosaurus Hives, e a me fa veramente fa morire. Poi loro sono dei personaggi unici, fantastici nel panorama rock. Quindi andiamoci ad ascoltare questo pezzo molto corto, 1 minuto e 59, proprio in pieno stile Hives. Questa è Two Time in Touch and Broken Bones. Fantastici The Hives, io veramente li adoro, e questa era Two Time in Touch and Broken Bones che abbiamo ascoltato, uscita nel 2005 dall'album Tyrannosaurus Hives. E come dicevamo, il momento Sherwood Archives chiude questa puntata di questo martedì di Famous Monster. Ci risentiremo assolutamente domani con una puntata nuova, e poi giovedì per farci gli auguri prima delle feste, della pausa anche che noi di Famous Monster ci prendiamo, ma ci sarà qualcosa a tenervi compagnia comunque dal lunedì al venerdì alle 15:30 al posto di un Famous Monster ufficiale, diciamo così. E detto questo, noi siamo arrivati alla fine, quindi vi ricordo sempre i nostri contatti: www.sherwood.it e www.geminiNetwork.com www.radiosherwood.it per ascoltarci in diretta e riascoltarci in podcast, i nostri contatti social Radio Sherwood e Gemini Network, e ovviamente ci trovate su Facebook come Famous Monsters in Rock a 360 gradi. Ringrazio ancora il nostro Claudio Locatelli che ci è venuto a trovare oggi in trasmissione, che purtroppo ha dovuto scappare via praticamente appena finito di parlare di Arsac. Comunque lo risentiremo e ne parleremo ancora, perché è un argomento che ci interessa moltissimo. Detto questo, io vi saluto con l'ultimo brano di oggi, ci risentiamo poi domani come sempre alle 15:30. Questi sono Elite, questa è My Own Worst Enemy.